Sigolando nelle fonti francescane, di padre Stefano Maria Manelli, tratto da Annales Franciscani, studi di storia, teologia e spiritualità francescana, anno 2011. Perciò, mosso da un sentimento di paterno affetto verso di noi, obbligò se stesso e la sua religione ad avere sempre diligente cura e speciale sollecitudine di noi, allo stesso modo che per i suoi frati. Evidentemente San Francesco, riflettendo sulla preziosità di questa novella realtà della vita consacrata di Santa Chiara e delle altre sorelle, arrivate molto presto a formare una comunità monastica, dovette restare così edificato di fronte alla loro forza nel superare tutti i travagli con somma letizia, che vuole subito impegnare se stesso e tutto il suo ordine e la sua religione ad avere sempre la stessa diligente cura e sollecitudine per loro, per queste anime forti, per questo gruppetto di consacrate, così come l'aveva per i suoi stessi frati. C'è da credere, d'altra parte, che il loro essere aumentate in breve tempo per le nuove vocazioni arrivate è legato precisamente alle molte sofferenze patite, a tutti quei travagli e patimenti subiti, di cui lo stesso San Francesco è rimasto così edificato, così colpito, che ha voluto impegnarsi subito per l'assistenza da dare a queste creature con tutto il suo ordine serafico, l'ordine dei frati minori. Alla radice di questa vita di penitenza, le parole di San Francesco infatti sono state molto forti. Penuria, povertà, fatiche, tribolazioni, ignominia, disprezzo. Questa è la penitenza eroica che spetta necessariamente a chi vuole seguire Gesù Cristo fin sul Calvario, per salire sulla croce e arrivare quindi alla risurrezione e alla gloria nel Regno dei Cieli. Ma questa penitenza eroica deve essere sostenuta e alimentata senza soste, affinché non si dissolva rapidamente e finisca col far decadere nella mediocrità, se non peggio ancora. Per questo San Francesco avvertì subito la necessità di garantire alla novella comunità di Santa Chiara un'assistenza spirituale da parte dei suoi frati. E non poteva esserci assistenza spirituale più sicura e preziosa di questa, giacché la spiritualità delle monache clarisse doveva corrispondere esattamente alla spiritualità del serafico padre, che era il padre di tutti, il padre comune dei suoi frati e di Santa Chiara con le sue monache, il padre santo da cui deriva la francescanità dell'intero ordine serafico, composto da frati, monache e terziari. Anche il Celano, nella vita seconda del serafico padre, esprime i suoi nobili sentimenti su questo punto del rapporto fra la spiritualità dei frati minori e quella delle clarisse, secondo la mente del serafico padre. Quando il padre, dalle numerose prove di altissima perfezione che avevano date, le conobbe pronte a sostenere per Cristo ogni danno terreno e ogni sacrificio, e decise a non deviare mai dalle sante norme ricevute, promise fermamente a loro e alle altre che avrebbero professata la povertà nella stessa forma di vita, che avrebbe dato il suo aiuto e consiglio e quello dei suoi frati in perpetuo. Finché visse, mantenne sempre scrupolosamente queste promesse e, prossimo a morire, comandò con premura che si continuasse sempre, perché, diceva, un solo e medesimo spirito ha fatto uscire i frati e quelle donne poverelle da questo mondo malvagio. In realtà, appare molto evidente che l'unità della formazione e dell'aiuto spirituale tra i frati minori e le monache clarisse è dovuta all'unità del carisma che era presente negli uni e nelle altre. Il serafico padre San Francesco è realmente il padre comune dei frati minori e delle monache clarisse, e Santa Chiara ha ben ragione di attribuire alla francescanità l'unica paternità della vita monastica clariana. E così, per volontà del Signore e del Beatissimo Padre nostro Francesco, venimmo ad abitare accanto alla chiesa di San Damiano. Qui, in breve tempo, il Signore, per sua misericordia e grazia, ci moltiplicò assai, perché si adempisse quanto Egli stesso aveva preannunciato per bocca del suo Santo. Prima, infatti, avevamo dimorato, ma solo per poco tempo, in altro luogo. Prima che Santa Chiara passasse a San Damiano con le sue monache, passò certamente un tempo ben lungo tra le sofferenze e i travagli, per l'esercizio della pura vita contemplativa e dell'amore sacrificio con cui ci si donava con fervore di spirito. E in tal modo si ottenne, quale frutto più che prezioso, la moltiplicazione delle numerose vocazioni monastiche al seguito di Santa Chiara. Qui, in breve tempo, il Signore, scrive Santa Chiara, per sua misericordia e grazia ci moltiplicò assai, perché si adempisse quanto Egli stesso aveva preannunciato per bocca del suo Santo. Santa Chiara, presentando la crescita sorprendente della comunità monastica delle sue clarisse nella nuova dimora a San Damiano, si riferisce ancora con queste parole alla grande profezia di San Francesco mentre lavorava alla costruzione del monastero femminile in quel luogo. «Venite ed aiutatemi in quest'opera del monastero di San Damiano, perché tra poco verranno ad abitare delle donne e per la fama e santità della loro vita si renderà gloria al Padre nostro celeste in tutta la sua santa Chiesa». Appare evidente che San Francesco parlava profeticamente di una fondazione monastica molto grande che avrebbe dovuto dare gloria a tutta la santa Chiesa. E la santa Chiesa, si sa, è planetaria e non si trova soltanto nella città di Roma o nell'Italia, ma si è impiantata dappertutto, di fatto, fino agli estremi confini della terra, secondo la missione data da Gesù Cristo ai suoi discepoli. E in concreto, storicamente e geograficamente, durante gli 8 secoli di storia clariana, anche le comunità delle Clarisse si sono moltiplicate e sparse via via nei 5 continenti, in un crescendo impressionante e incredibile, spiegabile soltanto con la potenza di un carisma eccezionale per grazia e per fecondità, che ha stupito e che non finirà mai di stupire il mondo finché si saprà essere fedeli a Santa Chiara e a San Francesco, come è avvenuto, sia pure fra alterne vicende dolorose, come purtroppo al presente, lungo questo succedersi continuo di 8 secoli di vitalità, sempre feconda e operosa. In seguito, egli scrisse per noi una forma di vita e principalmente che perseverassimo nella santa povertà. In seguito, ossia dopo aver costruito il primo chiostro delle Clarisse, egli scrisse per noi una forma di vita, poiché la regola di Santa Chiara arrivò un po' di tempo dopo. e principalmente che perseverassimo nella santa povertà. San Francesco, a mano, cominciò a scrivere qualcosa che servisse a organizzare la vita della comunità con Santa Chiara. Al riguardo, c'era stata sicuramente un'utilità da parte di Santa Chiara a vivere tra le benedettine, subito dopo la vestizione religiosa fatta alla Porziuncola per le mani di San Francesco qualche anno prima. Passare infatti da una vita secolare nobiliare a una vita religiosa tra le benedettine con la loro forma di vita monastica in qualche modo è stato importante per presentare subito a Santa Chiara un'impostazione concreta su come vivere in comunità un'ordinata e disciplinata vita consacrata monastica. L'influsso deve essere stato notevole da parte delle monache benedettine, anche se Santa Chiara ha cercato in seguito di sopraelevarsi e differenziarsi sempre più da quella spiritualità monastica. Ella voleva qualcosa che, anziché di benedettino, sapesse di francescano. Voleva in tutto e per tutto che il loro modo di vivere fosse tipicamente francescano, alla scuola e sull'esempio della vita del serafico padre. Tuttavia, ai primi tempi, è indubitabile che la permanenza di Santa Chiara e della sorella Agnese fra le benedettine fu una grande grazia, molto utile per far conoscere subito a loro la struttura portante di una vita monastica, apprendendo l'impostazione concreta di come vivere in seguito la vita monastica della propria comunità a San Damiano. Quando poi Santa Chiara e le sorelle si trovarono libere a San Damiano, lo stesso San Francesco si premurò di non far prendere a loro la regola di San Benedetto e cominciò subito a dare lui alcune indicazioni pratiche per una forma di vita particolare. Infatti, come dice Santa Chiara, in seguito egli scrisse per noi una forma di vita, e specialmente che perseverassimo nella santa povertà. Si era soltanto agli inizi di quel che diventerà un glorioso ordine monastico. Chiara e le poche sorelle avevano assoluto bisogno di San Francesco per essere guidate e condotte in avanti secondo Dio. E San Francesco si premura subito di scrivere per Chiara e le sorelle una piccola forma vivendi, quasi potum lactis, per l'ordine in fasce, come ha scritto il padre Alberto Ghinato. Rispetto alla vita benedettina, ovviamente, San Francesco aveva la preoccupazione di creare le condizioni di vita più adatte e fedeli all'ideale appassionato della santa povertà, nella quale vivere e perseverare fino alla fine. La santa povertà costituisce l'elemento centrale della forma di vita scritta da San Francesco per Santa Chiara e le prime sorelle. Essa contiene anche un importante riferimento in chiave trinitaria e mariana, insieme al rinnovato impegno da parte di lui di assisterle e di prendersi paternamente cura di loro. Avete ascoltato Spigolando nelle fonti francescane di padre Stefano Maria Manelli, tratto da Annales Franciscani, studi di storia, teologia e spiritualità francescana, anno 2011.